A tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, allora, io avevo tante idee per la trasmissione di questa sera, invece farò qualcosa di diverso, perché vi ricordo che il 31 gennaio, qui a Radio Gamma 5, io non ho ancora visto il calendario dove segnare l'appuntamento di dibattito, ma non è importantissimo. E terremo il prossimo dibattito di magia, stregoneria e paganesimo, cioè il prossimo dibattito relativo al crogiolo dello stregone. Allora, per la trasmissione di oggi ho pensato di mettervi su uno dei vecchi dibattiti che è stato fatto nel 2002. Dopo ve lo dirò. Prima di annunciarvi il dibattito che vi metterò su questa sera, che chiaramente sarà tagliato quando finisco il tempo della trasmissione, vi ricordo l'appuntamento alle ore 8:30, sabato 3 gennaio, presso la chiesa del quartiere Santa Rita, per i funerali di Emanuela. Abbiamo saputo che Emanuela è morta, ha avuto dei problemi fisici. Noi come pagani politeisti possiamo solo fare degli auguri da pagani politeisti. Cioè possiamo solo di augurargli di aver avuto abbastanza potere e abbastanza forza di continuare le trasformazioni nell'infinito dei mutamenti, ma questo è perché noi siamo questo, dopodiché ognuno faccia quello che lui desidera. E vi ricordo che l'appuntamento è alle ore 8:30 sabato 3 gennaio per i funerali. Chi vuole partecipare, al quartiere di Santa Rita, si arriva dalla Stanga in direzione via Ospedale e poi Facciolati via Paruta. Pertanto chi vuole partecipare ai funerali sappia che sabato 3 gennaio ci sono i funerali dello speaker Emanuela, che ha trasmesso in questa radio e che oltretutto era anche in mezzo alle nostre trasmissioni, cioè l'avete sentita proprio relativamente all'interno delle nostre trasmissioni. Chi ha avuto piacere, chi ha avuto dei sentimenti, chi ha avuto un regalo da lei, qualcosa, sappia che per partecipare ai funerali l'appuntamento è alle ore 8:30, sabato 3 gennaio, al quartiere di Santa Rita. Quartiere di Santa Rita, la chiesa di Santa Rita, voi potete partecipare, insomma, e onorare l'ultimo saluto all'Emanuela. Noi come pagani politeisti che siamo legati alla vita, se qualcuno di noi morisse noi avremmo fatto un brindisi, avremmo fatto festa e baldoria, ma noi non chiediamo alle altre persone di comportarci come noi ci saremmo comportati. Comunque ognuno di voi faccia ciò che ritiene. Detto questo, per la trasmissione di questa sera io, siccome stiamo continuando il discorso sui dibattiti del crogiolo dello stregone e il prossimo dibattito sarà il giorno 31 gennaio, questa sera vi metterò su il dibattito che è stato tenuto il giorno 17 maggio 2002 a Marostica, relativo all'attenzione. I dibattiti che noi facciamo oggi qui a Radio Gamma 5 sono molto più avanti, nel senso che abbiamo lavorato molto dal 17 maggio del 2002, sono passati quasi 2 anni e abbiamo cercato di mettere a punto quelli che sono i nostri dibattiti, il nostro modo di essere, il nostro modo di rappresentarci. Però è importante che si sappia cosa è stato fatto nei dibattiti del Crogiolo dello Stregone nel ciclo precedente. All'inizio è molto veloce, il mio parlare è molto veloce, io mi emoziono molto facilmente, sono una persona con le emozioni esposte, però dopo diventa più lento, diventa più dialogo e diventa più comprensibile il dibattito. Il dibattito è relativo all'attenzione, ricordate che l'attenzione è uno dei 4 dibattiti all'interno dei mondi della percezione. Bene, vi mando questo fino a fine trasmissione. Una volta che questo dibattito è partito, io accenderò i telefoni e parlerò in privato. Ok? Allora vi mando l'attenzione, il dibattito fatto nel giorno 17 maggio 2002 a Marostica, e una volta partito il dibattito accenderò i telefoni per parlare in privato. Ciao. Siamo quasi in partenza.
Attenzione, a te non stai simpatica. E qualunque cosa noi facciamo è sempre attenzione. L'attenzione è la pratica di quello che siamo. L'essere umano sfrutta i suoi sensi per affrontare i fenomeni del mondo. Cioè, quello che noi siamo non ci modifichiamo attraverso ciò che siamo. E ricordate sempre lo schema, io leggo e poi ogni tanto mi fermate e chiacchieriamo di quello che vi interessa. Se no, non mi interessa, tanto dopo c'è la pizza, faremo prestissimo, andiamo a mangiare la pizza tutti quanti. Allora... lo spunto degli effetti placebo, no? Che viene dato da certe medicine, in realtà sembrerebbe che certe medicine abbiano degli effetti sulla psiche della persona. In realtà non è vero che la medicina abbia degli effetti, semplicemente la persona mette in moto delle energie e loro interno attraverso le convinzioni, e attraverso queste convinzioni riesce a modificare se stessa. Pertanto gli effetti placebo sono degli effetti per mettere in moto in realtà delle cose che già abbiamo noi e che però in nessun altro modo si mettono in moto. L'attenzione indotta da un placebo porta alla somatizzazione dei benefici. Una volta rivelato che si trattava di un placebo, alcune persone non sono più in grado di sopperire agli effetti illusori con i quali mantenere la propria attenzione su una posizione economicamente vantaggiosa e tornano a manifestare depressione, e altre persone, una volta che scoprono che si tratta di un effetto placebo, continuano a mantenere fissata l'attenzione godendo invece dei benefici. Cioè, ci sono delle persone che sanno mantenere la loro attenzione e sfruttare l'effetto placebo pur senza perdere niente, e ci sono delle persone invece che se non lega a questo effetto le va via. Perché questo? La stregoneria manipola l'attenzione senza i placebi, e questo è il primo cosa da ricordarsi su tutto quanto. Il concetto di attenzione è la più grande scoperta della stregoneria. Come è venuta la scoperta? Esistono mondi in cui gli esseri esprimono la loro esistenza mediante l'azione che si sostanzia attraverso l'attenzione. L'attenzione diventa modalità d'azione in alcuni mondi, in quanto l'attenzione è tutto l'individuo. Da cosa è manifestata l'attenzione? Proviamo ad elencare alcune cose che la manifestano. I sensi ci permettono di essere attenti al mondo e nel mondo in cui agiamo. Dietro ai sensi c'è la nostra capacità di percepire i segnali del mondo. In noi stessi c'è ragione, come educazionalmente si è imparato, e c'è intuizione, sentimento, passione e consapevolezza. In tutto questo c'è la nostra consapevolezza del nostro divenuto, cioè di quello che noi siamo diventati. Ci sono la sequenza delle scelte che sono state compiute nel corso della nostra esistenza. L'attenzione è noi stessi e il nostro rappresentarci nell'universo anche fuori dalla quotidianità. Chi ha seguito i dibattiti precedenti sa che neanche io abbiamo detto che ogni volta che si fa una scelta nella nostra vita, qualunque scelta, blocchiamo tutte le scelte possibili e iniziamo una via. Praticamente ogni volta che noi scegliamo una cosa nel corso della nostra esistenza, annulliamo delle scelte possibili e apriamo una strada per trasformarci. Cioè ogni volta che si fa una scelta si bocciano delle altre scelte, ed è l'esercizio del nostro libero arbitrio, cioè la nostra capacità di annullare delle scelte possibili, ed è casco giù del burrone, mi aggrappo a un ramo anziché lasciarmi andare e andare a crepare. In quel momento che io, ottima scelta, in quel momento che io mi aggrappo, chiaramente ho già fatto una scelta, e naturalmente la scelta di cadere si ferma, dopo magari continua a cadere perché mi ammolo, ma quello è un altro discorso. Però faccio una scelta e ne blocco un'altra, oppure viceversa, se anziché aggrapparmi me lascio andare, chiaramente quella è una scelta che blocca tutte le altre. E questa è la nostra vita. La nostra vita è una sequenza di scelte, pertanto dobbiamo saper scegliere bene, e per scegliere bene occorre molta attenzione, e l'attenzione serve conoscenza, serve consapevolezza, serve intuizione, serve voglia di vivere, serve vivere strategicamente. Per cui l'attenzione è noi stessi e il nostro rappresentarci nell'universo anche fuori dalla quotidianità. Quando noi altri facciamo una scelta, può essere una scelta anche obbligatoria, ma può essere anche una scelta magica, perché ogni volta che noi facciamo una scelta ci trasformiamo. Se noi in quella scelta mettiamo la nostra volontà e il nostro desiderio di modificarci e le nostre tensioni verso il futuro, quella diventa una scelta magica, perché diventa consapevole. L'attenzione è la risultante di ciò che siamo nel momento in cui agiamo, cioè nel senso che l'attenzione non è una cosa che ci capita dall'altro, noi l'abbiamo manipolata fin dal primo giorno in cui siamo nati. Nel momento stesso in cui siamo nati abbiamo cominciato a manipolare l'attenzione e la qualità dell'attenzione, perché noi abbiamo questi sensi, noi abbiamo dei mezzi per manipolare l'attenzione, per cui l'abbiamo manipolata fin dal primo giorno. Pertanto se io oggi come oggi dico, Claudio, da questo momento tu devi manipolare la tua attenzione, sì, io parto da qua, però parto avendo alle spalle 50 anni di manipolazione, che se non l'ho manipolata io, sono gli altri che me l'hanno manipolata. Ricordate sempre, ho parlato dell'arte dell'agguato, che se noi non agiamo per modificarci, gli altri ci costruiscono delle condizioni per cui noi siamo costretti ad adattarci. Per cui anche se gli altri sono fortissimi, noi comunque dobbiamo mettere in moto la nostra volontà e le nostre azioni. L'attenzione deve essere pensata come un canale che il mondo usa per mandare fenomeni al soggetto e il soggetto usa per manifestare se stesso nel mondo, di cui percepisce quei fenomeni e nel percepirli ne viene modificato. Se una donna mi fa l'occhiolino, io ho una vibrazione, cioè c'è qualcosa che si modifica dentro di me, no? Se qualcuno invece mi guarda storto o vedo che muove un corteo, c'è qualcosa che si modifica dentro di me. Cioè qualsiasi fenomeno mi giunge dal mondo, c'è una mia modificazione rispetto a quello che agisce davanti. Siamo educazionalmente preparati a pensare che l'attenzione si presti mediante i sensi. Questo è vero, solo che i sensi selezionano i fenomeni del mondo in relazione a se stessi e riversano nel mondo quanto di quei fenomeni sono in grado di usare attraverso il sistema di interpretazione. Cervello relativo ai sensi. La scienza si sta dando un sacco da fare per individuare le varie aree della corteccia coinvolte nella elaborazione dei dati provenienti dai sensi. La parte più esterna del cervello è quella che percepisce meglio, diventando struttura immediata nella formazione del giudizio. Però la parte più esterna del cervello è la parte più lontana dalla struttura emozionale profonda. Questa condizione spiega come all'avanzare dell'età e nella maturità fisica sia sempre più difficile incidere sulla struttura emozionale profonda. Ci sono i gesuiti che dicono dateci i bambini da 1 a 7 anni e voi non riuscite più a far cambiare l'idea che questi sono cristiani. Quando da bambini vengono manipolati è più faticoso uscire fuori dalla condizione. Dunque, maturità è sempre più difficile. Le emozioni con l'andare del tempo sono attimi o frammenti di ragione che si sovrappongono ad una struttura emozionale sempre più difficilmente modificabile. Cioè la nostra ragione subisce delle emozioni, no? Però sono emozioni ragionate che hanno degli effetti soltanto se si sovrappongono a quelle che sono le nostre emozioni profonde. Esistono per esempio degli istinti sessuali o delle preferenze sessuali che le persone hanno perché da bambine hanno vissuto certe condizioni, per cui queste emozioni che loro arrivano ad incontrare perché hanno quel tipo di stimolazioni è perché da bambine hanno vissuto quelle condizioni e solo quelle le danno piacere a volte. Nessuno dice niente, basta.
Condividiamo. Ma allora siete voi a andare a interferire su una persona, siete altro che aumentare l'emozione che è di conseguenza alcune che queste intagarie ancora la persona comincia a guardarsi intorno e capire.
Non mi ricordo più il dibattito che abbiamo detto, ma abbiamo detto che se dobbiamo agire su una persona, no, oppure su un ambiente, non dobbiamo agire direttamente sulla persona, ma su quel che sta attorno alla persona. Cioè la persona che la costringe a modificare se stessa, cioè la libertà è una scelta soggettiva, la costrizione è una, esatto, è una scelta dell'ambiente, cioè l'ambiente ti distrugge, mentre invece la libertà te la costruisci da sola e non c'è niente. ce la faccio. Per cui se vuoi liberare una persona, in realtà non devi agire sulla persona, devi far finta che la persona non sia, e ti devi agire su tutte le cose che gli stanno attorno, cioè creare le condizioni perché lei reagisca. Solo se lei reagisce riesci a tirare fuori le sue emozioni, allora sì, comincia anche a lavorare su se stessa.
L'emozione è l'unica roba che può essere aiuta lì.
Esatto. L'emozione è quella che ti travolge tutti i condizionamenti quando sia possibile, quando sia possibile. Vabbè. Finché si fissa.
Scusa, e l'emozione, il campo emozionale non si è costretto da niente.
No, è costretto, cioè subisce, lui registra tutto quello che subisce, no? E ha delle reazioni, cioè ha degli adattamenti che sono dei fenomeni che gli arrivano fuori e dalla volontà e dai bisogni della persona, per cui esiste sempre questa relazione che viene a costruirsi. Nel bambino, il bambino piccolissimo, il campo emozionale viene inciso molto forte e diventa una struttura solida. A mano che cresce, su questa struttura solida viene a stratificarsi tutto il resto della sua formazione. Però questa struttura, questo nocciolo solido, continua sempre più ad allontanarsi dalla ragione, cioè arriva nel profondo dell'individuo, per cui quello che tu hai subito da piccolissimo, tu l'episodio non te lo ricordi. No, non sai assolutamente, però ti resta la traccia emozionale, cioè la risposta che dai al mondo. Cioè, insomma, il bambino a cui la madre gli ha sottratto il seno, per esempio, lui ha sempre questo bisogno, questa tendenza di andare anche nel rapporto sessuale alla ricerca del seno, no? Perché la madre glielo ha sottratto, per cui c'è questa necessità di compensazione, ma lui non sa perché ha questo piacere o questa voglia. Cioè, esistono delle tracce che sono profondissime e che dopo restano nelle nostre emozioni, nella nostra
psiche. Il campo emozionale è qualcosa di costruito?
Sì, certo, è costruito. Fin dal primo momento in cui lo spermatozoo entra nell'ovulo, comincia a costruirsi il campo emozionale. Per cui il feto già prende dalla madre, già prende le pulsioni, già dà le risposte, già si struttura. Tanto più la madre è forte, sta bene, e vive bene la vita, e tanto più il feto nella pancia della madre ha una struttura psichica robusta. Per cui già quando nasce, fin dal primo attimo che affronta il mondo, ha già una solidità psichica che è già iniziata, cioè già inizializzata. Dopo, chiaramente, fin dal primo giorno, con le risposte che ha col mondo, con le sollecitazioni, e lui comincia a ristrutturare e comincia a mettere sopra emozione dopo emozione. Però la struttura emozionale va fuori dalla ragione, cioè è quella parte che può essere considerata nella ragione, però è anche fuori dalla ragione. Cioè tu puoi anche dimenticare tutto ciò che ha costruito la tua struttura emozionale, però le vibrazioni, le emozioni, il respiro che si blocca, quello lo senti.
Vi ricordo che questa è una registrazione del dibattito che abbiamo tenuto il 17 maggio e che se qualcuno vuole telefonare io sono in regia. Ciao.
Ci siamo costruiti in maniera diversa, cioè siamo tutti sono diversi come persone, perché hanno già in pancia della madre, cominciano già a strutturarsi, potremmo parlare ancora prima, cioè è già un patrimonio genetico precedente che viene, però il discorso diventa più pericoloso, no? Perché finché lo facciamo nel nostro ambito, parlare di patrimonio genetico che è già inizializzato ha un senso. Se cominciamo a parlare di genetica fuori e cominciamo a perdere qualche aspetto, arriviamo a discorsi che non vanno bene, cioè perdiamo di vista quello che ci interessa a noi. Per cui esiste sì anche una genetica che si trasmette in realtà, però...
Ma più che una genetica, un discorso emozionale, perché già l'ambiente emozionale della coppia incide nel modo in cui loro affrontano l'arrivo del bambino.
Sì.
E il feto sente cosa gli proviene dell'ambiente, quindi già come lo la mamma e papà, già dà delle aspettative.
Sì. Ma c'è un altro discorso che volevo fare.
Ma la scelta che una struttura anche emozionale che la
coppia. Sì. E il discorso però scivola anche quando il padre e la madre hanno delle cariche energetiche molto forti, cioè è molto vitali rispetto a delle persone che hanno delle cariche energetiche più basse. Se non che il bambino nasca più basso o più alto, cioè più forte o meno forte, perché dipende da una serie di dati. Però è un discorso pericoloso, capisci, da fare a questo punto. Esatto. Infatti, no, volevo...
No.
Infatti volevo solo accennare, e infatti è pericolosissimo, è per questo che non viene mai trattato.
sia quello che pensiamo.
Esatto.
Molto succede anche in Spagna.
Ma infatti.
Ma adesso una volta facendo degli studi dal punto di vista della morfologia dei volti, erano notato come rapidamente, pur non essendoci una mutazione genetica, pur non essendo arrivati i nuovi elementi, la televisione abbia influenzato sulla formazione dei volti delle persone. Cioè i modelli, ad esempio, se noi prendiamo i nostri antenati 50 anni fa, non è che dal punto di vista razziale, etnico, culturale sono cambiati molto, però se tu vedi i ragazzi di adesso, che pure anche dal punto di vista genetico siamo uguali, la televisione che ha colpito la psiche, l'inconscio delle persone, ha modificato la genetica dei figli che nascono.
Sì,
non è servito per i nascosti, capito? Popoli, esempio, del nord o altri popoli per modificare la nota genetica. Cioè, perché non è che noi abbiamo avuto delle mescolanze del tipo etnico, cioè italiani con altre popolazioni, cioè, siamo rimasti con gli stessi parenti, gli stessi ali. Eppure la nostra genetica è cambiata.
Ha le stesse aspettative, le stesse aspettative.
Dall'alimentazione che cambia.
Sì, ma anche le aspettative da un
sì, la base genetica era quella. Eppure è stato un
però, per esempio, un salto. Siamo sempre alti, no? Il generale che passa, penso che sia per contribuire a tutte le
vite. Però il mio ragazzo è medico lo stesso.
Sì.
Cioè non è che cioè, non so che tu riesci sì, a mantenere, cioè diciamo, se uno fa un'origine genetica della tua famiglia, non è che ci sono delle mescolanze tipo nel Nord America che hai infinite possibilità di mescolanza, cioè siamo una zona molto ristretta, di conseguenza il DNA è molto circoscritto, e poi sono i cambiamenti che sono radicali. Devo dire che anche la genetica è influenzata.
Praticamente si può dire che se i genitori, se gli adulti sono gente che vivono la vita prendendosi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, i figli nascono meglio. Questo è, però il problema è che i figli nascono meglio non solo perché i genitori si prendono, cioè hanno una maggior carica di energia, ma proprio perché si prendono in mano la responsabilità della loro vita, per cui c'è un modello imitativo da parte del bambino, per cui c'è una diversa predisposizione davanti alla vita.
Sempre una reazione.
Esatto. Vado avanti. Finché si fissa una separazione fra i bisogni delle nostre emozioni e le necessità della ragione, di rispondere alla descrizione che ne dà del mondo. Questo costruisce la separazione fra gli individui, dove l'espressione verbale, quando esprime concetti astratti, altro non è che proiezione dell'interpretazione soggettiva del mondo, dove l'interpretazione soggettiva del mondo altro non è che una personale fusione fra le proprie tensioni soggettive, che si trasformano in emozioni, le risposte che si sono avute dal mondo nella personale interpretazione e tutti i processi quotidiani. Forse ci voleva almeno 50 punti in mezzo, eh. Ci voleva almeno 50 punti in mezzo. Ovvio. Io scrivo in percezione alterata e anche tanto che riesco a scriverla. Allora, ricominciamo da capo. Vediamo un po' di metterlo a posto sto concetto. Questo costruisce la separazione fra gli individui, dove l'espressione verbale, quando esprime concetti astratti, altro non è che proiezione dell'interpretazione soggettiva del mondo. Ecco, mettiamo un punto. Dove l'interpretazione soggettiva del mondo altro non è che una personale fusione fra le proprie tensioni soggettive che si trasformano in emozioni, le risposte che si sono avute dal mondo nella personale interpretazione e tutti i processi quotidiani inteso attimo per attimo di adattamento che si è fatto nella particolare situazione in cui si è vissuto.
Provo a dirlo al narcisista.
Provo a dirlo al narcisista. Mi spara, come minimo. Allora, lo rispettiamo un attimo così vediamo se siamo tutti a posto. No, non vuole più sentire. Avevo
anche.
È chiaro, va bene, c'è qualcosa. Allora, facciamo finta di niente, dopo lo ascoltai in registrazione. Tanto più che ci si allontanava dalla tanto più ci si allontana dalla germinazione ovulare, tanto minore è l'incidenza dei fenomeni del mondo sulle nostre emozioni e con essi sul nostro apparato percettivo del mondo. Percepire il mondo significa che i fenomeni del mondo sono in grado di modificarci agendo sulle nostre emozioni. Farsi Dio significa, due punti, saper discriminare attraverso la propria volontà fra i fenomeni del mondo, capaci di modificarci agendo sulle nostre emozioni. Ripeto un'altra volta,
che a me mi spiace. È scegliere quello che vada a influenzare le nostre
Esatto.
emozioni. Cioè, il fastidio è la consapevolezza di quello che sono i fenomeni che ci pongono.
Sì. E scegliere fra essi.
Scegliere, è stata scegliere.
Non farsi
condizionare.
Prendere. Questo. Vabbè, vedo che è tutto chiaro, è semplice. Mi faccio tanti problemi.
Chi ti sta intorno si cazzano, non vero?
Perché?
Chi ti sta intorno e chi si vuole appropriare, quello condizionato in modo tale che tu sia quello che lui immagina. Essere,
eh sì, perché tu gli blocchi certi effetti che lui dovrebbe avere delle risposte e ne scegli degli altri.
Sì.
Ovvio. Sì, sì, ma in effetti guardate che attorno se praticate questo la gente si arrabbia. Questo non c'è niente da fare. Non vi hanno più in mano. Farci Dio significa. Farci Dio significa. Dimmi. Farci Dio significa usare per la propria soggettività la propria attenzione in funzione delle proprie emozioni. Cioè praticamente nessuno gara ciapanna in mano. Questo ormai da una vita che lo sto dicendo, viene sempre fuori questo discorso qua, non so perché. Come si è formata l'attuale attenzione? L'attenzione è tutto noi stessi. Quando il nostro nonno separò se stesso, riconoscendosi dal mondo che lo circondava, diverso dal mondo che lo circondava, in quel mondo manifestava se stesso attraverso l'appropriarsi di forze intime con cui costruiva delle relazioni. Questo insieme di forze intime erano la sua attenzione. Quali erano i sensi che aveva nostro nonno nel luogo primordiale? Razionalmente forse non lo sapremo mai, in quanto anche gli unicellulari di oggi differenziano da ciò che era nostro nonno 1 miliardo di anni fa. Ciò che tende ad escludere la nostra conoscenza della sua intima attenzione non è solo per i sensi che aveva, ma per l'elaborazione che della sua attenzione ne faceva in relazione alle sue emozioni e naturalmente ai suoi bisogni. Sta di fatto che nostro nonno, essere unicellulare è anche bione prima, sta di fatto che da allora, scelta dopo scelta, adattamento dopo adattamento, noi siamo quello che oggi siamo e conoscendo quello che oggi siamo, qualcuno del mondo in cui viviamo ci costringe ad adattarci alle sue esigenze proprio agendo sulla nostra attenzione. Pratica. E tutto quello che è il discorso della trasformazione da quando eravamo esseri unicellulari a quello che siamo adesso non è altro che una sequenza di scelte che è stata fatta, che ha modificato l'attenzione dei soggetti e il modo con cui l'attenzione veniva elaborata. Pertanto noi siamo responsabili della nostra vita, perché il nostro nonno dal brodo primordiale per generazione dopo generazione, trasformazione dopo generazione, e si è fatto responsabile della sua vita al punto tale che ha fatto una roba come noi altri. È il massimo che poteva fare, cioè chiediamo se lo qui o no.
Ma sapendo come lo sa,
no?
Perché quando tu scegli hai tutto come possibilità, cioè se non scegli hai tutto come possibilità, una volta che scegli, ti escludi delle possibilità.
Certo. Ma ci sono le tue tensioni interne che ti fanno scegliere, no? Cioè tu non è che scegli razionalmente, tu scegli in base ai tuoi bisogni, alle tue tensioni, alle tue voglie, a quello che tu desideri, la tua sopravvivenza, perché chiaramente esiste anche una scala di valori, di tensioni che, per cui tu scegli comunque necessariamente da ciò che parte da te. Non è una scelta razionale, siamo fuori dalla ragione. La ragione esiste da 13-14 mila anni, non esiste da più. La stessa ragione che hanno gli animali è diversa dalla nostra.
Una volta che hai fatto la scelta, ti ampli la possibilità, le imprigionisci.
Ah, poi sia fa l'uno che l'altro. Cioè non necessariamente le ampli, le puoi anche rimpicciolire.
Cioè non sai dove vai a parare, sai, cioè scegli quella strada per...
No, tu non sai dove vai a parare. Nessuno, anche chi riesce a vedere alcuni sprazzi di futuro, per vedere alcuni sprazzi di futuro è necessario soggettivare tutto l'esistente. altrimenti si ha solo l'illusione, cioè si vedono solo cose illusorie. Pertanto non saprai mai tu dove vai a parlare. Infatti, verso la fine, credo, non so se è questa, di questo dibattito o l'altro, è l'importante vivere l'attimo presente. Cioè, perché tu, quello che tu vedi di ciò che tu sei, no? È un insieme di cose che sono avvenute nel passato. Allora tu da qua ti giri indietro e ti dici adesso sono così, ma da qua ti giri indietro. Quel tuo girarti indietro è fatto di un infinito numero di presenti. In quell'infinito numero di presenti tu hai sempre scelto, o ti hanno costretto a scegliere, o altri hanno scelto per te, non ha importanza. Cioè sono avvenute tutta una serie di trasformazioni, capisci? E l'importante è vivere appieno l'attimo presente. È questo che ti dà la condizione di andare a costruire il futuro, o di costruirti o di distruggerti, a seconda di quello. Anche perché se tu non scegli, gli altri scelgono, comunque in ogni caso.
È questo che crea il fatto di non rimpianti?
Esatto, questo non rimpianti. Se tu scegli consapevolmente o comunque anche per obbligo, cioè io sono stato costretto a fare questa scelta, no? Cioè mi hanno costretto, io ero talmente forti che mi hanno costretto a fare questo. Non ho rimpianti e poi dici non avevo possibilità, questo ho fatto. E sei consapevole di aver fatto questo, è proprio perché sei consapevole di aver fatto questo, di aver ceduto a una violenza, no? Una situazione tale, ti rende ancora più forte. Perché? Perché tu hai ceduto perché l'altro era forte. E davanti alla forza tu lo sai che puoi cedere, ma non per questo tu non puoi scegliere ulteriormente. Cioè tu ti arrendi davanti alla forza, davanti alle cose imponderabili, però qui, la tua resa è una scelta di forza. Sì, io non mi sono messo in ginocchio perché amavo talmente Dio che mi sono... Ma è mega costretto, fiantina la volta. Cioè ero così piccola che mia mamma mi portava in chiesa e mi diceva metti a pregare, senti con te buono Dio. E davanti a quell'invito di tua madre, eccetera, cedevi un po' alla volta e non sapevi neanche effettivamente che ci fossero alternative. Però lo hai accettato, però questo fu un atto di forza, un atto di violenza. Fu tua madre che non scelse eventualmente per la sua vita, ma accettò l'assoggettamento e te lo tramandò. Però in effetti tu stai scegliendo, se tu sei consapevole di aver ceduto per un atto di forza o per un atto di affetto, comunque per un legamento, eccetera, è questo che ti rafforza nelle altre scelte che dopo fai. Per cui esiste sempre la possibilità di scegliere.
Poi il passato non è stato, il passato si può cambiare.
Questo è un bel interessante, dal mio punto di vista interessante, questo passato si può sempre cambiare,
in base alla funzione del presente.
Sì, perché interviene memoria e oblio.
Non solo, ma anche un modo diverso di vedere le cose che hai vissuto.
Cioè se tu ti parli qualcosa dal tuo passato.
Sì, è l'esperienza del tuo passato.
Ma quindi tu hai significato che vuoi il tuo passato?
Probabilmente il mantenere memoria, avere memoria del passato, ti permette di trarre sempre nuovi spunti del tuo passato.
Cioè,
cosa che non avevo fatto prima, non avevi visto.
Ma anche se anche le conseguenze del passato, cioè quello che ti hai fatto nel passato, che vedi così avanti nella vita.
Sì, ma come tu ti poni però? Dipende da come tu ti poni. Cioè,
sentite che c'è più un trauma nel passato, che sì. Porti avanti, finché non ti correggi, non ti vedo io te.
Esatto.
Te rimetti a porto anche nel successivo, proprio cos'è cambiato.
Certo.
Hai una situazione su cui tu puoi lavorare, un punto di partenza su cui devi scontrare e ero dotato di certezza del tuo passato. Di conseguenza
per trauma. C'è anche il tipo di traumi che non te ricordi più perché i sei sopportati.
Certo. Però sono nelle emozioni queste, no? Però il problema è il punto se un altro, no? Quando gli altri subiamo una cosa, no? Facciamo, subiamo una cosa, gli altri tendiamo sempre a semplificarla. No, cioè, metti che io vado fuori e sparo qualcuno in testa, cioè è chiaramente l'azione gli ho sparato in testa. Se il fenomeno, se la mia azione resta solo quello io mi porto dietro, ma quello è fatto di un insieme di cose estremamente complesse, per cui io posso scegliere la sfaccettatura, sono un criminale perché ho sparato in testa una persona. Posso anche scegliere l'altra sfaccettatura, ho fatto un atto di giustizia perché era un grandissimo figlio di buona donna. Ora, non cambia davanti alla legge, la legge mi dice ti sei condannato perché te ne occupa uno, però cambia il mio modo di essere davanti alla vita, cioè davanti al mio atto, no? Come pesa nella mia psiche? sono quello che ha fatto un atto di giustizia o sono il criminale che ha ucciso? Come io mi pongo davanti a questo, ho una visione diversa della mia vita, capisci?
Però c'è visto a quel punto anche di giustificare delle cose.
Sì.
Questo non va bene.
No, il problema non è che si giustificano o si giustificano delle cose. Il problema è che tutte le azioni che tu fai, tu le puoi ritenere in un certo modo o un altro modo per trasformarti. Ma questo è un problema che hai tu, non è un problema che è oggettivo o della società. La società dice, la legge dice che se tu ammazzi una persona sei condannato e là non ci piove sopra. Quello che noi dobbiamo discutere invece è come si pone la persona, cioè come il gesto, come l'atto, come la scelta della persona incide sulla persona. Cioè questo è l'aspetto che a noi interessa. Sì, sì. Ma l'assoggettamento va a distruggere la persona. Cioè se la persona si rattrapisce, si chiude su se stessa, distrugge la propria struttura di energia. Cioè alla morte del corpo fisico non resta più niente. C'è la sottomissione, però è il rattrapimento della persona. Cioè, questo non significa che la persona abbia fatto dei delitti. Magari la faranno anche santa, sicuramente la faranno santa, però ha distrutto la propria struttura energetica, scelta dopo scelta, che è una scelta di sottomissione. Per cui se tu per esempio dovessi fare un gesto per cui hai dei rimorsi, dopo lo vedremo quando parliamo di struttura morale, hai dei rimorsi, quei rimorsi ti chiudono su te stessa. Cioè però se tu dici quel gesto io l'ho fatto perché le condizioni mi hanno portato a farlo, non sei più chiusa su te stessa, però non sono neanche delle giustificazioni, cioè prendi atto che esiste una relazione fra te e le condizioni che ti hanno portato ad agire in un certo modo. Magari puoi pensare, se avessi saputo un'altra cosa che allora non sapevo, avrei agito in maniera diversa, però io quella cosa non la sapevo. Per cui ho fatto quella scelta perché avevo quelle condizioni e solo quelle. Dopo la legge ti condanna se hai fatto un delitto, ma quello è un altro discorso. Quello siamo perdere, se no non.
Sì,
ma
questa non è una giustificazione, anzi ti permette la prossima volta di vedere se riesci a evitare di fare.
Di sparare in testa uno, sì, e infatti è meglio no. Evitarlo.
No, no,
esatto. Faremo molto tardi stasera ragazzi. Sta di fatto che da allora, scelta dopo scelta, adattamento dopo adattamento, noi siamo quello che oggi siamo, e conoscendo quello che oggi siamo, qualcuno nel mondo in cui viviamo ci costringe ad adattarci alle sue esigenze proprio agendo sulla nostra attenzione. Metti la pubblicità per esempio, la pubblicità agisce proprio sulla nostra attenzione e cerca di fregarci. Da essere degli dèi che manifestano se stessi, che sono usciti dal brodo primordiale, perché mio nome è anche il vostro, probabilmente lo stesso, è uscito dal brodo primordiale, siamo diventati strumenti d'uso di qualcuno che ci ha costretto ad adattarci ai suoi scopi. Ad una ipotetica prima struttura emozionale attraverso l'attenzione, generazione dopo generazione, si sono sovrapposti modi e tempi diversi per la sua trasformazione, tanto che noi siamo sempre quelli che sono usciti dal brodo primordiale, ma la nostra attenzione manipola in maniera diversa la nostra struttura emozionale. Tanto che la storia dell'evoluzione può essere intesa come storia della manipolazione della struttura emozionale attraverso la manipolazione dell'attenzione, dove ancora la capacità di farsi Dio di un soggetto è data dalla quantità di volontà soggettiva che immette nelle sue scelte di adattamento soggettivo alle variabili oggettive incontrate. Ricordo che è un principio fondamentale di tutto il paganesimo politeista, cioè ed è il concetto del libero arbitrio. Cioè tutto quello che noi facciamo è adattamento soggettivo alle variabili oggettive, tutto. Cioè abbiamo tutta una serie di oggettività nella quale noi ci muoviamo e ci adattiamo all'interno di quell'oggettività. Questo è un principio fondamentale del paganesimo ed è il libero arbitrio. Chiaramente io non posso scegliere fuori dalle mie variabili oggettive, io non posso scegliere di volare perché non ho le ali. Per cui non posso fare scelte da fuori di testa, devo fare scelte sempre nell'ambito della mia vita, però è sempre un adattamento soggettivo alle variabili oggettive, è un principio fondamentale del paganesimo. Se notate, tutti i dibattiti fatti fino ad oggi avevano un solo scopo: prendere il controllo soggettivo della nostra attenzione, sottraendola alla balia delle tempeste della vita che la costringeva a muoversi dove soffia il vento. Vogliamo ricapitolare i dibattiti fin qui tenuti? Primo dibattito, determinazioni. Dicendo al mondo che io sono un Dio, ci siamo appropriati della nostra attenzione. Io sono Dio, non dal punto di vista cristiano, dal punto di vista pagano. Io sono quello che si prende in mano la responsabilità della propria vita. Non la propria. È diverso. Quando invece ho sentito dal punto di vista cristiano, cioè, mi sopporto dal mondo e fa quel che voglio lì. Cioè, non confondiamo le due cose. Secondo dibattito, volontà. La nostra attenzione ci serve per agire nel mondo. 3. Sospensione del dialogo interno. Abbiamo sottratto la nostra attenzione dalla dipendenza della riformulazione continua della descrizione della ragione. 4. Meditazione. Abbiamo rallentato il flusso delle parole cercando di cogliere oltre le parole dopo aver ordinato la descrizione della ragione, finalizzando l'attenzione nella ragione. 5. Contemplazione. Potete sempre fermarmi quando volete. Abbiamo concentrato l'attenzione per cogliere aspetti diversi del mondo. 6. Correnti vegetative. Abbiamo portato l'attenzione dentro di noi, risvegliando il senso interno. 7. Ascoltare il mondo attorno a noi. Abbiamo spostato l'attenzione sugli oggetti del mondo, riconoscendoli diversi dall'imposizione della ragione. 8. Palpare il mondo. Abbiamo spostato l'attenzione sulle nostre mani, sul tatto. 9. Chiamare le cose col loro vero nome. Abbiamo spostato l'attenzione dall'apparenza alla sostanza dell'oggetto. 10. L'arte dell'agguato. È tutto attenzione. Ricordate gli elementi di cui si compone? E se non ricordate, l'arte dell'agguato, 3 cd, 6 euro. 11. Toglierci dal centro del mondo. Abbiamo sottratto la nostra attenzione dalla manipolazione nel sistema sociale, vedi televisione e quant'altro. 12. Scetticismo. Proteggiamo la nostra attenzione dall'essere carpita. C'è ancora qualcuno comunque che fa partiti politici o roba del genere. 13. Giudizio di necessità. Proteggiamo la nostra attenzione dalla megalomania della ragione nel sistema sociale. 14. Chiederci il perché delle cose. Proteggiamo la nostra attenzione dal pericolo della fissità. Cioè, dal non poter espandersi. 15. Follia controllata. Con la follia controllata proteggiamo la nostra attenzione dalla follia della pulsione di morte del mondo che ci circonda. 16. Sospensione del giudizio. Siamo in grado di usare la nostra attenzione in mondi e modi diversi, in percezione alterata nel sognare. In tutti i dibattiti abbiamo sempre parlato di noi stessi. Abbiamo sempre agito per manipolare noi stessi attraverso la nostra attenzione. Così, quando compriamo un'automobile, guardiamo se la capienza del bagagliaio è quella che ci serve e non la bella o il bello di turno che dalla televisione ammiccano per farci comprare quella che loro vogliono. Se ci riusciamo. Se ci riusciamo. L'attenzione. 18 sono 50.
L'attenzione saliva il
18. L'attenzione è la forza di rappresentazione dell'individuo al di là degli strumenti con cui percepisce il mondo. Il verme percepisce il mondo e lui pratica la sua attenzione, solo che non ha i miei strumenti, che ne ha degli altri. Nelle filosofie orientali si parla di un sesto senso, un senso interno. Si tratta della sensibilità dell'individuo, quel modo di essere in cui si dice io guardo. E mentre si dice io guardo, vediamo noi stessi che guardiamo un oggetto. Dove dove fissiamo noi stessi o l'oggetto che sta con il guardiano. Cancelliamo tutto, ricominciamo. Dice: io guardo, e mentre si dice io guardo, vediamo noi stessi che guardiamo un oggetto. Dove fissiamo noi stessi o l'oggetto che stiamo guardando? Mentre lo facciamo, pensiamo a noi come qualche cosa di diverso dal corpo e gli occhi di chi guarda, esattamente come il corpo e gli occhi di chi guarda distingue se stesso diverso dall'oggetto o dal mondo guardato. Prendiamo, allora la sensazione è questa, la sensazione è che esistono dei momenti in cui noi guardiamo delle cose dove noi ci separiamo da noi che guardiamo delle cose e pensiamo di essere persone diverse da quello che guarda, cioè come se io fossi diverso dal mio corpo, il mio corpo è uno strumento. Questo è una dislessia di percezione che c'è all'interno del senso interno. Questo qua, mi lo rilego anche, ma più o meno il concetto è questo. Dove
fissiamo... Ecco qua, dunque, questo era il dibattito che noi abbiamo tenuto esattamente il 17 maggio del 2002 a Marostic. Ed è i dibattiti che hanno preceduto la serie di dibattiti che stiamo facendo a Radio Gamma 5. Il prossimo dibattito è... Ascoltare il mondo attorno a noi, e verrà tenuto il giorno 31 gennaio, sabato 31 gennaio alle ore 20:30-20:40 nella sala dibattiti di Radio Gamma 5. E questi dibattiti che sono stati tenuti nel ciclo precedente naturalmente sono la base di ciò che stiamo elaborando adesso, cioè stiamo elaborando una visione ulteriore, tanto per essere più chiari, tanto per vedere in maniera migliore quelli che sono i dibattiti, quello che è il crociolo dello stregone, quello che è la nostra capacità di affrontare il mondo e di affrontare la vita. Bene, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza, e io vi do appuntamento per giovedì prossimo, che è giovedì 7, se non vado errato, gennaio. Ciao ancora e a risentirsi, ciao.